La borsa, la macchina fotografica, le scarpe comode, il beauty, le carte naturalistiche, la documentazione del castello. Sì, si era ricordata tutto. Greta prese la giacca e il cappello e infilò la porta dell'ufficio, salutando tutti di corsa e saltellando tra una scrivania e l'altra, imboccò l'uscita per tuffarsi in un taxi fermo in strada ad aspettarla. Aveva i minuti contati come al solito e un posto riservato in prima classe su un treno veloce. Arrivò al binario appena in tempo, con la giacca che scivolava da un lato, lasciandole una spalla semi scoperta, e sull'altra borse e borsette a far da contrappeso alla sua frenetica corsa. Si accomodò ansimante, riassettandosi giacca e gonna, e cercando una postura adeguata, respirò profondamente, gustandosi i primi lenti movimenti del treno, che usciva dalla stazione e si avviava nel tramonto. Greta adorava viaggiare in treno di notte. Spesso si lamentava in ufficio dei continui spostamenti, della lentezza dei viaggi in treno, ma in realtà erano le uniche ore nelle quali riusciva davvero a non fare nulla e a rilassarsi. Il viaggio l'avrebbe portata in Abruzzo, alla scoperta di un antico maniero e del suo parco secolare. Da ricercatrice naturalistica qual era, avrebbe catalogato la fauna autoctona ed effettuato uno studio per la gestione delle specie faunistiche, creando un percorso botanico adeguato a valorizzarle in vista dell'apertura del parco al pubblico. Amava il suo lavoro e lo svolgeva con grande passione, anche se le occupava quasi tutto il tempo delle energie. Ma, d'altra parte, non aveva avuto negli ultimi anni altre passioni così dirompenti, e le sue storie d'amore erano spesso terminate a causa dei ritmi incessanti che questa professione le imponeva. Ci pensava con un sottile rimpianto a volte, all'alba dei suoi 40 anni, quando vedeva le amiche o le colleghe districarsi dagli impegni lavorativi per godere della famiglia o dei rispettivi partner. Ma a lei questa fortuna non era toccata, se non a tratti che spesso erano stati più inquietanti che passionali. Così, quella notte in viaggio, assaporava la sua solitudine, che da qualche tempo aveva assunto un inconsueto velo di tristezza che offuscava la smagliante libertà per la quale aveva tanto lottato. Nella carrozza c'era un clima tiepido. Alzò il bavero della giacca, la sua mano scivolò naturalmente sul collo e da lì a poco si addormentò, cullata dall'oscillante movimento dei vagoni. Al risveglio la meta era vicina, molto vicina. Riordinò le sue cose e si preparò a scendere e a partire per quell'avventura, dimenticando ogni tristezza ed entusiasta di tutto ciò che di nuovo l'attendeva dei giorni a venire. Fuori dalla stazione d'arrivo si avvicinò all'unico taxi disponibile, ma una voce maschile si sovrappose alla sua dicendo «No, scusi!» Castello Rocca Velata. Ma mi scusi, anch'io vado lì, ribatte Greta voltandosi. L'uomo che le stava sottraendo il taxi era alto, riccio e trafelato, anche più di lei. Ma le rispose con un sorriso e cambiando completamente tono le disse: Bene signora, mi scusi, allora andiamo insieme se desidera. Piacere, sono Libero Costantino, giornalista. Anche lei è inviata al Parco dei Fauni per la prossima apertura? In un tafferuglio di saluti, scuse e presentazioni si infilarono nel taxi e partirono alla volta del castello. Sa, Greta, che c'è tutta una polemica a proposito della riapertura di questo parco? Continuò il giornalista. Da fonti certe proviene la notizia che all'interno della tenuta sia stato coltivato per secoli un vitigno autoctono, che produce in piccole quantità un vino unico in Italia e del quale il conte attuale proprietario nega l'esistenza. Sa, probabilmente mantenere in vita quel vitigno non deve essere così redditizio come vendere l'intero possedimento alla regione, che peraltro non sa di tutto questo. Ma io ho trovato alcune vecchie mappe e dei manoscritti che provano l'esistenza di questa rara vite. Avrei bisogno di supporto, di una professionista come lei, per dimostrarlo. La ricercatrice fu punta da un morso di sdegno. Le carte pervenute al suo studio fino ad allora nemmeno citavano la possibile presenza di una vite. Ed era assolutamente suo compito verificare l'esattezza delle informazioni che Libero le stava sottoponendo. Una vita autoctona antica, con una seppur piccola produzione di vino pregiato, è una cosa da salvaguardare a ogni costo. I due si allearono quindi in questa indagine avvolta dal mistero. Libero Costantino era stato una firma prestigiosa del giornalismo sportivo, ma da qualche anno, dopo la pubblicazione dei suoi primi due libri, aveva in parte abbandonato la professione per dedicarsi a temi di maggior interesse, quali storia e antropologia. A questa scoperta della vite misteriosa era appunto arrivato tramite lo studio di antiche leggende che narravano dell'esistenza di fauni in quella località tra i monti dell'Abruzzo. Era un uomo affascinante, il suo sguardo così intenso e luminoso non poteva non far breccia nel cuore di Greta. Quando lei tolse per un istante gli occhiali scuri, il suo sguardo blu penetrante si fissò negli occhi di lui, lasciandolo incantato e muto. Qualcosa di antico si era lacerato. Greta sentì un intenso desiderio di avvicinarsi con fiducia a quest'uomo dai capelli arruffati, e Libero era totalmente ammaliato dal fascino di lei. E oltretutto era un'alleata competente. Il taxi giunse al maniero, dove furono accolti nel lusso e invitati ad accomodarsi ognuno nelle proprie stanze affrescate prima del ricevimento ufficiale. Ma il dubbio e la curiosità si erano insinuati nei loro pensieri, oltre alla voglia frenetica e apparentemente ingiustificata di rivedersi immediatamente. Greta, sola nella sua stanza, ripensava intensamente a quell'incontro, quando suonò il telefono. Era Libero che la invitava a uscire e a raggiungerlo nel giardino retrostante al castello. Greta si sentì intensamente felice in quell'istante e, guardandosi nello specchio mentre calzava delle scarpe da ginnastica, si vide bella e luminosa, come non si vedeva da tempo. Cominciarono a passeggiare inoltrandosi nella zona più fitta del bosco, quando Libero estrasse alcune mappe. Vedi, secondo antiche leggende, da queste parti ci dovrebbe essere una grotta. Greta osservò la pendenza del terreno e l'esposizione al sole e disse: cerchiamo più a est, dove la vegetazione è più esposta alla luce. Intanto Greta raccoglieva piccoli campioni di terriccio da analizzare, ma a un certo punto, voltandosi, vide sotto la vegetazione un'ombra che catturò la sua attenzione. I due si avvicinarono e scoprirono un sentiero strettissimo e nascosto che fiancheggiava un terreno in forte pendio. Avventurandosi, vennero in breve circondati dalla vegetazione più fitta. Ecco, ci siamo. In un vecchio libro ho trovato anche la storia di una cappella segreta. Così dicendo, erano giunti in prossimità di una rudimentale scalinata fatta di pietre che scendeva come nel cuore della terra. Andiamo a vedere, disse Libero, accendendo la torcia e conducendo Greta per mano. In breve si trovarono sottoterra, ma davanti ai loro occhi apparve uno scenario straordinario. In effetti, erano all'interno di una cappella la cui volta era interamente decorata con fauni e vergini, in un ambiente campestre. Le vergini erano dedite alla raccolta delle uve scure e succose, mentre i fauni, portatori delle ceste, le tentavano con sublimi cure e dedizioni. I dipinti della volta erano di rara bellezza. Questi affreschi potrebbero essere la prova tangibile della coltivazione della vite in questi territori. Ma certamente il conte, per delimitare e semplificare il percorso ecologico, vorrà coprire quest'opera così misteriosa ed affascinante, disse Greta, mentre incantata e con il naso all'aria osservava attentamente le pitture. Ma non ebbe tempo di aggiungere altro, perché si ritrovò tra le braccia di Libero che, senza chiedere, la baciò intensamente, avvolgendola in uno spazio senza tempo e senza dimora, a cavallo tra sogno e realtà, come lei tacitamente desiderava. Senza indugio o timore, accettò di essere catturata, come la Vergine dal fauno.